after day. Alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool.
Le 9 in punto, puntualissimi, puntualissimi.
È un beatlessiano nell'anima, lo vedi?
No, questo è un pezzo che la nostra regia ha scelto con la consueta sapienza.
C'è l'occhio sognante, ma le...
sì, no, lei Giuseppe sarebbe un metallaio di sua realtà.
Sì, però c'ha, come dire, sempre, però... c'è una doppia.
È così,
una
è
doppia
così.
Realtà. Parto da uno sconsiglio cinematografico.
Prima fammi dire che è stato scarcerato oggi in Egitto Abdel Fattah, il blogger icona della primavera araba, che ha scontato 5 anni di carcere per aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata del 2013. Sua sorella Mona ha pubblicato sui social una immagine dell'attivista che gioca con il cane a casa. Questa è la buona notizia che arriva. Hai già comprato una pistola, Giovanni? No? No,
ce l'avevo da piccino, c'avevo l'Oklahoma e tirava delle gommini di plastica.
Partiamo subito da questa cosa cinematografica di cui accennavi, perché dobbiamo aprire, sì, perché i microfoni sul
sulla
convegno
della famiglia.
Sulla famiglia.
Anzi, io do un consiglio preventivo alla Digos. Secondo me, se prende nota, registra, come facevano un tempo, tutti i partecipanti al convegno della famiglia, secondo lì becca un 80-85% dei prossimi reati di violenza fisica,
domestica,
di omicidi domestici, sì, violenze dei prossimi 5 anni.
Certo. Come provocazione.
Prevenire è meglio che reprimere, no? Secondo
non
me.
Non c'è dubbio, potrebbe fare una
se mettono delle telecamerine nelle case dei partecipanti della famiglia, vedano degli obbrobri.
Allora, che cinema che volevi dire?
Questa delusione mia grandissima. C'era Mike Leigh, che è il regista di Segreti e Bugie. Era un film carino di alcuni anni fa. C'era una ragazza che scopre di avere che la mamma, insomma, è stata adottata. C'era questa mamma un po' svanitella, un po' anche alcolista, però molto simpatica. Era un film carino. E si è preso una pausa lunga di tempo e ha fatto Peterlow, che risuona come Waterloo. È il primo grande eccidio, insomma, mi sembra tra i 12 e i 18 operai morti a Manchester nel 1819, ed è, diciamo, uno dei prodromi della lotta di classe dell'Ottocento. Ha fatto questo film enorme, perché dura 2 ore e mezzo, e insomma io e un mio amico siamo usciti prima della fine.
Gravissimo,
non mi succedeva da moltissimo tempo, però è la dimostrazione quel film che la filologia è la morte dell'arte. Lui cosa ha fatto? È andato a prendersi tutti i testi veri dei riformatori dell'epoca, che sono scritti in un inglese che definire ampolloso è un eufemismo, è testi incomprensibili, li ha messi in scena, poi ha preso tutte le stampe, i quadri dell'epoca e ha fatto con questa telecamera molto fissa un'operazione filologica, di cui c'è tutte queste donne del popolo vestite come la lattaia di Vermeer, no? con le cuffiettine eccetera. Per 2 ore il film va avanti in questa maniera, cioè è un continuo succedersi di questi comizi incomprensibili con questa gente di popolo che applaude. Non era cinema, sono delusissimo.
055 73 999 33, il numero di telefono per intervenire. Potete anche scriverci, anche se l'oralità della radio per noi è un patrimonio irrinunciabile, per cui preferiamo sempre le vostre telefonate e l'ascoltare le vostre voci, ma chi non ce la fa e gli scappa il messaggino può scrivere al 366 6260 155, che è il nostro numero di WhatsApp, perché nel fine settimana, ma abbiamo cominciato prima, diciamo, avete a parlare di un mese fa, perché la cosa è una specie di summa ideologica, diciamo, dell'attuale egemonia culturale e politica italiana. Abolire la 194, i gay, la famiglia tradizionale, è proprio straordinario. Non so se hai visto la presentazione con tutti gli uomini, no?
Cioè i pope, cioè, sembra la Domenica di Sangue del 1905, cioè è veramente, ci sono pope ortodossi, white suprematist americani,
sì, sì.
Cioè, è veramente la corte dei miracoli.
Sì.
L'unica donna, una delle poetessime, è Maria Giovanna Maglie. Vi ricordate, craxiana, insomma, una ossia. E più c'è tutti i tuoi bestiali, amici, colleghi, Belpietro, Sallusti, no? Tutti rovina famiglia. Ma insomma, questo, diciamo, rientra nei loro diritti costituzionali. C'è stata una divertente discussione, anche se c'è tuttora nella lista degli storici italiani, sul fatto che se la famiglia sia o no una unione naturale. La maggioranza degli intervenuti propende per il no, chiaramente. Cioè, no, perché c'è un parere, no? Dice, ma come, dice, se c'è il maschio e la femmina si fanno figli, c'è la riproduzione della specie, se no, no, quindi questo è un fatto naturale. In realtà non esiste niente in natura che non sia anche culturale e sociale. Il sacramento del matrimonio è l'ultimo, con larghissima distanza di tempo da tutti gli altri, istituiti dalla Chiesa Cattolica.
Poi tra le altre cose è una cosa diversa nel tempo, nella storia, nei luoghi, nelle culture.
Se vuoi sapere una
cosa... Però la cosa interessante è definire questo naturale.
Sì.
Che cos'è naturale? È una cosa che accade da sempre e dovunque?
No, perché la natura è a sua volta...
Il figlio che uccide la madre è naturale.
È a sua volta il prodotto di una eredità genetica. Questa eredità genetica conosce dei mutamenti, anche se infinitesimali e nell'arco del tempo lunghissimo.
Ma non c'è un non detto, cioè è naturale quello che dico io, è naturale quello che dice la mia religione, è naturale quello che dice.
Questo è il movimento egemonico che hanno sempre fatto gli uomini, perché va detto anche questo, le donne hanno partecipato molto meno alla storia con la S maiuscola, che è quello di dire quello che io penso è natura.
Esatto.
Questo la Chiesa l'ha sempre fatto, ma anche i sovrani assoluti ed anche i regimi democratici, no? Poi dice, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, punto. Io l'ho detto, questa è una cosa naturale, e in realtà il lavoro è una costruzione sociale, culturale, cioè, nasce dalle relazioni, eccetera. Non c'è niente, se guardi l'etologia, che è una grande scienza, tra gli animali sono tutti comportamenti culturali, e c'è grandissima varietà nei comportamenti, per esempio, riproduttivi, nei comportamenti, chiamiamoli, familiari, no? Ci sono moltissimi tipi di unione a seconda delle specie, e dentro le specie c'è una grande varietà di comportamenti. Chi poi cerca di spacciare queste presunte verità, in realtà, se guardi l'elenco dei partecipanti, c'è molte fake, perché sì, anche la Serena ne ha beccata una, per cui dice, ah, onda, no, ma in realtà poi sul sito ufficiale del convegno c'è una cosa abbastanza singolare per un convegno, cioè non ci sono i titoli delle relazioni, però ci sono i nomi delle, e su Internazionale hanno fatto una bella cronistoria di come nasce questa roba qui. È una zattera e la medusa, cioè è, sì, insomma, una corte dei miracoli di gente presa dalla strada. Non c'è uno scienziato, tra virgolette, uno che possa, non c'è un demografo, non c'è un biologo, sono tutti predicatori televisivi più o meno. E i quali, che vuoi, come pillone, cioè questo è uno, gli hanno levato i figlioli e ora cerca di vendicarsi via legge, coinvolgendo tutti gli italiani in un progetto, in un disegno di legge che è cervellotico, cioè che pretende di imporre le brache al mondo, a un mondo molto particolare, quello della separazione tra marito e moglie con prole, e in cui la varietà anche qui delle situazioni è infinita e va rispettata. Cioè, se c'è dipende, no? Perché molto spesso poi i figlioli sono la causa delle separazioni, perlomeno la causa occasionale, non quella remota magari. Cioè, che voi, tutto questo cercano, io per questo ho detto indagate su quelli che faranno dei reati nei prossimi anni, perché tentano di costringere il sentimento più anarchico, incontrollabile, misterioso, per fortuna, che è l'amore, che è l'innamoramento. Cioè, come fai a costruire la cellula della società su un sentimento che è per sua natura volatile? E viva Dio! Allora, noi siamo analfabeti ancora nel comprendere la volatilità, perché anche la volatilità ha le sue leggi, no? I maghi della finanza come Soros hanno costruito dei patrimoni proprio sullo studiare le regolarità della volatilità. ma in ogni rapporto amoroso c'è un significato che cambia ogni giorno. Stai attento a seguirlo, perché lì forse sta la chiave di riuscire a tenere quel rapporto nel tempo. Ma il positivo non è la fedeltà nel tempo, non è tenere insieme i cocci. Il positivo è quel sentimento lì, è quella la forza più grande che spetta al genere umano. Allora vai dietro a quel sentimento. Io ho detto scherzando, ma non puoi tanto, il matrimonio dovrebbe essere sostituito da un contratto annuale o semestrale che ogni volta si rinnova.
Fai il tagliando ogni
fai
anno.
Fai il tagliando, capito? E quando fai i figlioli, anche lì devi stare... Quanto è difficile educare un figliolo? È un esercizio di bastone e carota. Se fai troppo il bastone lo perdi perché ti si ribella. Se fai troppo la carota lo vizi e quindi crei un disadattato. È un esercizio quotidiano di sensibilità. Ora, cosa vuoi andare a fare? Un convegno sulla famiglia?
Tutto va imbrigliato, esatto, tutto va imbrigliato. C'è un messaggio...
Hanno paura di questa natura dei sentimenti.
C'è
volatile,
un messaggio,
capito?
Filmatevi, perché sennò poi non capiamo se uomo e donna. Esatto, professore, è avvilente che si buttino al macero anni di sociologia, etnologia, pedagogia e psicologia. È pericolosissimo tutto questo, perché poi questi furfanti beccano consenso elettorale. Secondo me tra un po' si tornerà a parlare anche di pena di morte, anche se la questione potrebbe porci fuori ovviamente dall'Europa, ma non credo che a loro interessi moltissimo. Castrazione chimica, legittima difesa, cioè è un quadro.
Da cosa nasce questa roba qua? Nasce dalla paura. Nasce dalla abdicazione della politica al suo compito primario, che è comprendere il mondo e governarlo. Siccome il mondo ti è andato fuori controllo e hai paura di tutto, dai cinesi ai robot, cioè qualsiasi cosa ti crea terrore, allora cosa cerchi di fare? Fai come lo struzzo, cioè cerchi di difendere il tuo orticello. Dice: qui non entreranno, non passeranno. E allora la famiglia, cioè ti rifugi nei beni rifugio ideologico culturali, sperando di riavere quel mondo controllabile che invece non c'è più.
Andiamo un attimo a Verona con Rete con Agora.
Noi appunto manifestiamo domani con un corteo, ma anche abbiamo organizzato una 3 giorni transfemminista con eventi divulgativi sul territorio e aperti al pubblico, a differenza del loro evento che è a porte chiuse e diciamo in segreto, non è nemmeno open, diciamo, il programma.
Quanti
della
pullman 3 giorni arrivano, Silvia?
E moltissimi.
Allora, come diciamo prima, anche parlando con Pisa, c'è una mobilitazione nazionale contro questo convegno a Verona questo fine settimana. Per cui vedremo quello che accadrà. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio.
Vai, Fabrizio.
Stamattina devo dire che mi è piaciuto più del solito, perché ha avuto un approccio proprio scientifico laico sull'argomento, dalle osservazioni appunto di quello che succede in natura anche nelle altre specie. E effettivamente io mi associo alle sue conclusioni, perché cioè, il concetto di naturale nasce dall'osservazione. L'osservazione presenta una varietà enorme, per cui è difficile ricondurre, è impossibile dire che la famiglia sia naturale. C'è una varietà di cose per cui tutto è possibile, e anche e soprattutto che l'amore è volatile. Anche questo è un fatto, secondo me, che dovrebbe essere la base del ragionamento. Però ora io non mi voglio soffermare troppo sul discorso di Verona, perché quello chiaramente è espressione della regressione culturale in atto, che è dovuta alla paura del mondo che cambia rapidamente, che sì, la globalizzazione eccetera e quant'altro. Per cui su quello non mi soffermo. Però io volevo dire una cosa invece, per riallacciandomi a quello che diceva Gozzini, che la famiglia va bene, dico allora, se l'amore è volatile, se tutto è possibile, però come si sostituisce il ruolo che finora ha fatto, per ricondurre un po' il discorso alla politica, c'è una struttura alternativa, che la famiglia comunque ha fatto una funzione nei secoli importante, quella di educazione dei figli, di welfare, per cui dico, se la famiglia evapora, come si sostituisce? Siamo noi maturi per un welfare collettivo in cui la società possa occuparsi degli anziani o dell'allevamento dei bambini? È questo, mi piacerebbe vedere qualche proposta,
Fabrizio,
in questo senso.
Grazie Fabrizio. Grazie, grazie. Continuate a chiamarci allo 055 739.
L'esperienza storica così ti tira anche un po' di volata, visti i tuoi trascorsi giornalistici degli ultimissimi giorni. Il kibbutz, no? Che era questa esperienza del socialismo israeliano degli inizi, in cui erano queste comuni agricole, l'educazione dei figlioli avveniva in comune, cioè c'era una dissoluzione della famiglia naturale, tra virgolette, in favore di una gestione collettiva dei figli. Esperimento, insomma, non tantissimo positivo.
Ma rispetto alla cosa che dice Fabrizio, però c'è da fare una riflessione, cioè non è che prima c'era la famiglia tradizionale e ora è esploso tutto,
no,
c'è più nulla.
Infatti è questo, cioè la storia ti dice, ci sono sempre state tante famiglie. Allora, i problemi nascono quando tu vuoi imporre un certo tipo di famiglia. La famiglia nucleare, quella propagandata a Verona, e cioè coppia di genitori più figli, è un prodotto recentissimo della storia. Tu prima, anche in queste terre, anche a Firenze, fino a metà dell'Ottocento, quindi all'altro ieri, se parliamo dei tempi storici della demografia, tu avevi una famiglia plurigenerazionale, allargata, no? In cui la notte si stava a veglia, le famiglie dell'Italia contadina, mezzadrile, c'era tre generazioni almeno, poi magari c'era anche la bisnonna. Ed era una famiglia allargata in cui c'erano gli zii, le cose, che era la struttura di base di un certo funzionamento di un'economia rurale, di autoconsumo e quant'altro. Con l'urbanizzazione cambia tutto questo, arriva questa famiglia nucleare. Oggi, se guardi le statistiche italiane, ma insomma di tutto il mondo, la famiglia nucleare non ha più nemmeno la maggioranza relativa, perché la maggioranza relativa purtroppo ce l'hanno i singoli. Dico purtroppo perché i singoli naturalmente sono di due generi assolutamente opposti, sono gli anziani, e quelli spesso sono destini di solitudine, in cui c'è molto anche della povertà contemporanea, e poi ci sono i giovani, che invece è il frutto del dinamismo positivo, del fatto di riuscire a mettere su famiglia prima del tempo e da soli. Perché ci sono poi le coppie non di carta, no? le unioni di fatto.
Chiaro. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, ciao.
Prego.
Continuo da dove è rimasto lui e vi dico che la famiglia nucleare non solo è nuova, ma non funziona, perché parte dalla premessa che dovrebbe essere in qualche modo autosufficiente, cioè che un uomo, una donna e di solito un solo bambino dovrebbero essere felici di stare insieme e passare il tempo insieme. Ora, questo lo puoi fare per dei brevi periodi, ma alla lunga cosa fanno queste tre persone da sole in casa? Scoppiano.
Accolto nel segno in maniera impressionante l'ascoltatore, che non so però né come si chiama né a dove chiama.
Sono Cristiano da Pistoia.
Buongiorno, grazie Cristiano. Grazie per il tuo contributo.
Aspetta, fallo concludere però, perché magari voleva...
No, per me mi basta questo. Io lavoro in una cooperativa sociale, lavoro su diverse cose e vedo che le famiglie che non hanno appunto questo allargamento, che cercano di bastarsi, che pretendono di bastarsi, funzionano molto poco.
Grazie per la tua telefonata.
Funzionano molto poco anche perché subiscono questa pressione, no? Cioè, dal congresso di Verona che cosa ti viene fuori? Tu sei la cellula base della società. Se tu ti spezzi, si spezza tutto il mondo. Quindi dovete restare insieme. Ora, partire così è già votarsi al fallimento, no? Allora, alleggeriamo la pressione anche sulle nostre famiglie nucleari e poverette, e gli diciamo: ragazzi, fate un contratto, guardate se 6 mesi state insieme, se tra un anno restate insieme, fate il tagliando e guardate quanto vi volete bene. Non succede niente se vi separate. Attivate una rete, e qui vi deve aiutare lo Stato, vi devono aiutare le amministrazioni locali, di sostegno, di supporto anche ai vostri figli. Mettete in gioco i nonni invece di lasciarli da soli a casa loro, no? Allora, questa famiglia, smettete di pensarla come l'entità chiusa dentro le quattro mura di casa. Pensate a una raggiera di relazioni con i vicini, con i nonni, con gli zii. Allargatela e fatela respirare. Perché se si sta chiusi, ha ragionissima. Cristiano,
no, molto interessante. Veramente riassunto in poco concetti molto... molto complessi. Si legittimano i pensieri più distorti e le teorie più strampalate con l'ipotesi di recuperare il passato, ma quale passato? Ma di che parlano? Ma nessuno sa che si parla di un'evoluzione, di una trasformazione che legano un po' di mezzo, Habermas, eccetera, eccetera, ignoranti e folli al potere, dice Marco. Poi c'è un altro messaggio molto carino che dice: famiglia è dove all'ora di cena c'è un tozzo di pane, una tazza di brodo, una crosta di formaggio e due chiacchiere. Questo è molto molto carino come messaggio.
E sottolineiamo le due chiacchiere, perché oggi
ma non l'ha scritto, non l'ha scritto casualmente il nostro ascoltatore, ne sono ovviamente convinto. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Gino.
Buongiorno Gino.
Ecco.
Luca Pistoia, stavo facendo un bel giro della Toscana stamattina.
Gino da Lucca, io ormai pretendo che mi riconosciate.
Chiaro, infatti, non mi sarei mai permesso.
No, ma qui io vedo di fondo nelle varie questioni, e questo è un difetto specialmente della sinistra, di non riuscire a separare la questione morale dalla questione normativa di cui ha bisogno, diciamo, in questo momento la società. Ecco, la sinistra si incaponisce su di voler fare la morale a tutti, nel senso di imporre la sua, e non riesce a trattare sinteticamente la cosa in modo da generare ciò che ha bisogno al momento attuale la società. Ecco, per dire, la questione famiglia, a me personalmente non mi sento di fare la morale a nessuno, anche perché sono un pessimo genitore. Per me sarebbe il massimo, sarebbe quello che proponevano futuristi, no? Le grandi comuni, figlioli tutti lì dentro, e quindi io libero di fare
il buglione,
il pazzo. Sì. Ecco, quindi la sinistra su cui si incaponisce, invece bisognerebbe dire: c'è bisogno di questo, questo e questo, basta, e poi ognuno la pensa come vuole, anche la legittima difesa. Io, anche se sono appassionato di armi, sono un tiratore sportivo e quant'altro, secondo me è sbagliato la difesa, la legittima difesa e quant'altro, perché dovrebbe provvedere lo Stato, insomma, con tutti i suoi organismi, eccetera, eccetera, eccetera. Però in questo momento c'è un deficit da parte di queste istituzioni, e purtroppo, nostro malgrado, qualcosa bisogna fare. Ecco, però sarei contento che, quindi, invece di stare a fare la morale su chi spara, dico: qual è il problema? Come mai non funziona lo Stato? Come mai c'è questa delinquenza? Quella è la domanda, non è quello se spara. Ripeto, io da conoscitore delle armi, è bene che stiano nelle casseforti, anzi forse se non l'avesse nessuno, se non chi è appassionato veramente, sarebbe meglio. E quindi anche la famiglia, di dire questo, perché a me ognuno fa a casa sua quello che vuole, però al momento che si presenta la società, queste sono le regole di cui ha bisogno la società per funzionare. Ecco, quindi la sinistra, ecco, ha questo vizio di innamorarsi troppo dei propri ideali, a volte perde di vista quello che sta succedendo realmente.
Ecco, non mi sembra che però sia in questo momento la sinistra a dettare molta legge, ecco, per la verità.
La sinistra controbatte in maniera sbagliata, ecco, quello voglio dire. La destra forse è un po' più, dice: ma ora comando io, a me quello che dici. Invece no, la sinistra vuole annichilire l'avversario addirittura, ecco, quello è il suo sbaglio.
Grazie Gino. Buona giornata anche a te. Un altro messaggio dice: cellula base che funziona solo se c'è i nonni di supporto, oppure se la donna sta a casa e se ne occupa invece di andare a lavorare. Anche questo punto è importante per loro. Ruolo della donna, punto importantissimo in tutto questo loro discutere. Cioè, la donna deve stare soggetta, come diceva.
Questo non lo dicono, però di fatto tutto il ragionamento di Verona si fonda sul fatto che la donna sia atta a casa. Sia atta a casa e stia sempre incinta o ad allattare, cioè la condizione della donna, anche questa fino a metà dell'Ottocento, è quella di una gravidanza ripetitiva per tutta l'età feconda, perché c'è anche un'alta mortalità infantile. Le cose cambiano col tempo, non hai più quella mortalità infantile, questo libera l'energia della donna, e oggi se noi abbiamo un problema sul PIL è sostanzialmente perché tu non hai ragazzi e donne a lavorare. Quindi il problema subito si tinge di... Però ha ragionissima Gino, cioè noi, a partire dal sottoscritto, siamo troppo presuntuosi a sinistra, siamo sempre lì a impancarci pensando di avere la verità. Infatti il ragionamento che va fatto sulla famiglia è di dire, prima di tutto, guardiamo che succede. Quali sono le tipologie di famiglia in Italia? Ce n'è una dominante? Che cosa sta succedendo? Chi sono i solitari? Chi sono le famiglie nucleari? Esistono ancora famiglie allargate con i nonni dentro, sotto lo stesso tetto? Ecco, queste sono le domande da farsi, e poi, a partire dalla realtà, vedere di costruire un intervento se è necessario, come probabilmente lo sarà. Se non abbiamo le donne a lavorare, vuol dire che noi abbiamo un problema che ci riguarda da vicino. E l'effetto deve essere fiducia nelle persone. Tutti questi discorsi nascono dalla paura e dalla sfiducia profondissima nel genere umano.
C'è un messaggio che dice, sì, non c'è dubbio, Giorgio dice: sono assolutamente d'accordo con Gino. Pronto, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno.
Chi sei, da dove chiami?
Antonio da Firenze.
Vai, Antonio.
Ma io invece ho qualche perplessità rispetto all'intervento di Gino, anche rispetto a quello che ha detto ora il professore, perché comunque questo tipo di ricerche di cui lui parla, di analisi, sono cose che vengono fatte abitualmente all'interno di una serie di istituzioni, non ultima l'università. Quindi questo tipo di approccio, che è quello del riconoscimento della complessità, è assolutamente disconosciuto da il movimento che ha deciso di fare questa rimpatriata di folli a Verona, perché loro la complessità la rifiutano a priori. E quindi destra e sinistra, vedo, a mio avviso, c'entra poco, c'entra il disconoscimento di teorie scientifiche, antropologiche, sociologiche, di tutto, appannaggio di verità incontestabili che loro propongono attraverso questo evento. Quindi,
grazie Antonio. grazie. Buongiorno. Antonio, c'è un messaggio molto carino, secondo me molto interessante e calzante. Cioè, scusate, forse mi sfugge qualcosa. Medioevo trionfante, il problema è la sinistra. In effetti, come dare torto alla nostra ascoltatrice. L'altro ascoltatore che ha chiamato prima di Gino, per supporre che la famiglia naturale debba per forza vivere in solitudine. Che sciocchezza, dice Giorgio. E poi c'è un altro messaggio che dice: ma poi dico io, per capire e farsi un'idea di quanto questo convegno di Verona sia ipocrita, basta andare a vedere le situazioni familiari dei promotori della famiglia tradizionale. Per Ferdinando Casini, divorziato con due o tre figli,
sì, ora lui non c'è per l'appunto.
Salvini, però c'è figli da due donne diverse, perché la lista è lunga, eccetera, eccetera. Anche questo è assolutamente incontestabile. L'ascoltatrice aggiunge: con tutto il rispetto per il Medioevo, magari se si può il Medioevo. C'è un messaggio audio anche velocissimo, poi andiamo a chiudere.
Salve a tutti. Per quanto riguarda la sicurezza, vorrei far notare anche che è uscita la classifica di, ora non mi ricordo quale istituzione, insomma l'istituto, che dice che gli italiani, il popolo italiano è il popolo più ignorante di tutta Europa, mi pare. Cioè lo scollegamento tra percezione e dati reali è incredibile, e quindi questo è per forza collegato alla percezione dei problemi, secondo me. Quindi c'è un grosso rischio e una problematica legata all'ignoranza, e credo sia un grosso problema.
Molto interessante. Ultimo messaggio audio brevissimo, ascoltiamolo insieme.
Purtroppo, e non sono folli, e anche qui noi li chiamiamo folli, ma e sono al governo, e sono nel potere ora, e non sono quattro gatti. Poi cioè, si ritrovano cioè, con quelli di Casa Pound, cioè è tutta una rete.
Giovanni Gozzini, sono le 9:28:40, tra un minuto e mezzo arriva il giornale di Popolare Network.
La saggezza popolare: il mondo è bello perché è vario. Questo è, diciamo, dovrebbe essere la stella polare ideologica della sinistra, ed è quello che fa paura alla destra, che allora, siccome ha paura della varietà, si racconta la fiaba buoni e cattivi. Io sono per la famiglia, te sei contro la famiglia, e semplifica la realtà riducendola al bianco e nero.
I capi di Forza Nuova a Roma sono stati arrestati, per chiudere il cerchio sulla manifestazione di Forza Nuova a Prato di sabato scorso, dove erano tutti bravi e carini, e una maglietta di uno di loro diceva: ordine contro il caos. Sì. Io penso riassuma perfettamente quello che dicevi tu adesso. Grazie a Giovanni Gozzini, ci risentiamo venerdì prossimo con The Fool of the Hill. Restate con noi, ci sentiamo tra poco, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network.